Leggiamo il capitolo 2 di Tessalonicesi della seconda lettera. C'è un volontario? O una volontaria lo stesso?
Leggo io.
Leggo io.
Capitolo 2, due Tessalonicesi.
Leggo io.
Sì.
Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'iniquo, il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Ma noi siamo obbligati a rendere di continuo grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Evangelo, affinché otteniate la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola. Ora il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera.
Chi è che si riconosce in queste parole se è stato ben accolto? Poi pensateci, me lo fate sapere dopo, però adesso pensate se voi vi riconoscete in questo scritto. E poi dice, parlando poi anche degli insegnamenti che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola, quindi stai dicendo a chi ha parlato direttamente e a chi anche attraverso lo scritto, quindi attraverso questo scritto. E qui sta parlando delle manifestazioni della venuta dell'Anticristo. Ma la venuta dell'Anticristo, che poi alla fine si culminerà nella presenza di un uomo, così come ci dice la Scrittura, è l'uomo che il mondo sta cercando, il super uomo che gli risolverà tutti i problemi attraverso tutta una serie di mezzi che sicuramente non sono quelli che il Signore ha preparato per noi. E Se leggete è abbastanza chiaro chi è l'avversario, è colui che si chiama, che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di culto, dice l'altra versione, di adorazione, tanto da porsi sedere nel Tempio di Dio, quindi il Tempio di Dio sappiamo che è stato distrutto nel 70 d.C., quello fisico. Ora c'è un altro tempio e la scrittura dice: voi siete il tempio di Dio, no? Il vostro corpo è il tempio di Dio. Quindi mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Ora sappiamo che in tutta questa storia, in tutti questi 2000 anni di cristianesimo, abbiamo proprio visto questa manifestazione di persone che dicono di essere Dio in terra, oppure di essere il loro vicario. Ecco, mettiamola così, che mi sembra già una cosa grossa. E poi ancora dice: non vi ricordate quando ero tra voi e vi dicevo queste cose? E sapete ciò che ora lo ritiene affinché sia manifestato a suo tempo. Allora il mistero dell'iniquità, cioè della malvagità che noi vediamo tutti i giorni, infatti, è all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Molti interpretano questo versetto come lo Spirito Santo che sarà ritirato nel momento che non ci saranno più i credenti. Qui ci sono tutta una serie di interpretazioni, ma noi non vogliamo entrare in merito a questo. Allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparizione della sua venuta. Ecco, adesso però osserviamo questi versetti che vengono dal versetto 9. La venuta di quell'iniquo, altra versione dice di quell'empio, avverrà per l'azione di Satana, attenti, con ogni sorta di portenti, quindi di opere grandiose, di segni e di prodigi bugiardi, segni e prodigi bugiardi, sottolineate, segni e prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvato. L'altra versione dice che non hanno aperto il cuore all'amore della verità. E sostanzialmente è quello. E per questo Dio manderà loro efficace d'errore, quindi attenti, perché credano alla menzogna. Quindi, cioè non è che tu puoi credere a qualsiasi cosa, parliamoci in italiano. No, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Ok, questa è la prima fase. Quindi stiamo attenti a questi due versetti, segni, eccetera, eccetera, prodigi bugiardi, manifestazioni, e potremo continuare per così. Poi vi ricorderete nel libro degli Atti, al capitolo 19, vi ricorderete, l'avevamo visto anche in passato, la storia di Diana degli Efesini, no? Che parla. Praticamente Paolo e i credenti, demolivano praticamente con i loro discorsi tutto ciò che aveva un'immagine e quindi tutto ciò che aveva a che fare. Allora facciamo così, leggiamo dal versetto 18, no? Questa storia. Vediamo un po'. Tanto, facciamo dal 18. Bisognerebbe leggerlo tutto fino al 41. Vabbè, siamo qua apposta. Il tempo è del Signore. Amen. Il tempo è del Signore, come dice qualcuno. Ora chi legge dal versetto 18? Chi vuole?
E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i loro libri e li assero in presenza di tutti. E calcolato nel prezzo si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia, e diceva: Dopo essere stato lì, bisogna che io veda anche Roma. Mandati allora in Macedonia due dei suoi collaboratori, cioè Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora qualche giorno, qualche tempo in Asia. Or, in quel tempo, nacque un grande tumulto in merito alla via, perché un tale, di nome Demetrio, Orafo, che faceva dei templi di Diana in argento, procuravano un poco guadagno di artigiani. Costui li radunò insieme ai lavoratori che avevano un'attività affine e disse: Uomini, voi sapete che il nostro guadagno proviene da questa attività. Or voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato un gran numero di gente, non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono di quelli costruiti da mano d'uomo, che non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo. Non solo c'è pericolo per noi che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla e che venga spogliata della sua grandezza colei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora. All'udire queste cose, essi si accesero di sdegno e gridarono dicendo: Grande la Diana degli Efesini! E tutta la città fu ripiena di confusione, e trascinando con forza Gaio e Aristarco, Macedoni, compagni di viaggio di Paolo, corsero tutti d'accordo al teatro. Or Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni asiarchi, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non presentarsi al teatro. Intanto gli uni gridavano una cosa, gli altri un'altra, tanto che l'adunanza era confusa e i più non sapevano per quale ragione si fossero radunati. Allora fu fatto uscire dalla folla Alessandro, spinto avanti dai giudei, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva parlare in sua difesa al popolo. Ma quando si resero conto che egli era giudeo, si misero tutti a gridare a una sola voce per quasi 2 ore. Grande è la Diana degli Efesini. Dopo aver calmato la folla, il cancelliere disse: Efesini, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta da Giove? Poiché dunque queste cose sono incontestabili, voi dovete restare calmi e non fare nulla di sconsiderato. Infatti, avete condotto qui questi uomini, che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea, della vostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualche cosa contro qualcuno, i tribunali sono aperti e vi sono i proconsoli presenti, ognuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta da fare, ciò si risolverà nell'ordinaria assemblea. Noi, infatti, corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per l'accaduto di oggi, non essendovi ragione alcuna con cui giustificare questo assemblamento. E dette queste cose, sciolse l'adunanza. Amen.
non poco, non poco. Allora, quando parla, allora questo tumulto avvenne per la via, questa via che alcune Bibbie hanno scritto nuova via, è indicata nei credenti, nei cristiani, in Gesù Cristo. Perché loro, con quello che predicavano, mettevano a rischio sostanzialmente tutto il commercio, tutti gli affari, tutto il commercio che veniva fatto in quella città, e non solo. E poi ancora, perché dice che queste cose che sono fatte dalle loro mani non sono dei, non sono nulla. La loro preoccupazione era che non solo c'è pericolo per noi che questa arte particolare venga discreditata, ma c'è anche che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla e che venga spogliata la sua grandezza colei che tutta l'Asia adora, anzi tutto il mondo adora. E quindi il loro timore è che tutto il loro potere, tutti i loro affari, tutto venissero sbaragliati, perché ciò che Paolo e ciò che tutti i credenti predicano e predicavano e che ancora oggi i veri credenti predicano, e che il vero timore per la Chiesa Cattolica Romana non sono altro che i credenti, non le altre religioni, perché non contesteranno mai, capisci? Perché fanno affari fra di loro e si incontrano ad Assisi, e sotto le vesti di un unico Dio, no? Poi di quale Dio bisogna ancora capire, nel nome di una fratellanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mi fermo qua, perché il discorso sarebbe abbastanza ancora più complesso, però basta andare un paio di pagine più avanti, e anche qui, anche nel Paolo ad Atene, nel capitolo 17, abbiamo visto che dice, no, che praticamente che le cose, dice, non dovete pensare che la divinità sia simile ad oro, sia a pietra e tutto il resto. Quindi anche qui, in un contesto completamente diverso, dove gli Atenesi erano abbastanza, accettavano tutto sostanzialmente, no? Però anche qui lui sconvolge il mondo, il modo di, ecco, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore dei cieli e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo lui che da lui a tutti dà la vita, il fiato ad ogni cosa. Ecco, e poi di queste cose è pieno, ancora in Atti, nella lettera ai Romani, ovunque è pieno di idoli che costellano coloro che non hanno conosciuto e non amano la via della verità, non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Vediamo un po'. Vedete, cari fratelli e sorelle, la miseria umana non ha limiti e si ci casca in queste cose qua. Ma quando io dico si ci casca, non significa che siamo giustificati, perché non dobbiamo dimenticare ciò che avvenne anche in Egitto. Poi andiamo a vederlo un attimino, quando quando il popolo costruì un vitello d'oro. E guardate che non sono cose di cui scherzarci sopra, sono cose di cui noi dobbiamo meditare profondamente. E allora, che cosa è successo? La miseria umana che ad errori si aggiungono altri errori, ad inganni se ne aggiungono altri, così come abbiamo letto prima, nella famosa frase dei Tessalonicesi. E la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con segni e prodigi bugiardi e quindi portenti. E poi le parole di Gesù, quando alla fine dei tempi questi si presentano dicendo: ma dice Signore, ma noi abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome, abbiamo fatto questo, quello e quell'altro. E Gesù dice: allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità, malfattori, non vi ho mai conosciuti. Vedete, io in questo periodo, poi sapete, noi facciamo un percorso nella nostra vita ed è giusto che ognuno di noi maturi e approfondisca e capisca, no? Per capire meglio la nostra fede dobbiamo capire anche quella degli altri, per capire, dobbiamo capire le distinzioni, che sono una cosa molto importante. Ecco perché io ho detto e ho consigliato ai nostri amici, consiglio a noi tutti, di riguardare quel video per chi non l'ha rivisto di Pezzotta, perché sapete, da uno che era in una chiesa idolatra, nella sua posizione, ha fatto un'inversione a 360 gradi, cioè perché le scelte si fanno quando si hanno le istruzioni. Se uno non ha istruzione, perché non ha voglia, parliamoci in italiano, se uno quando veniva a scuola e che interrogavo qualcuno, trovava mille scuse sempre, perché non aveva voglia, perché non faceva giusto il minimo, indispensabile nella speranza di cavarsela, no? Quindi sono cose che si sanno. Allora, chi è che ha successo? Chi ha amore per le cose che vuol fare in cuore? Allora, soprattutto nelle cose del Signore non ci possono essere mezze misure, perché il Signore ci chiede totalmente, io lo dicevo prima, il tempo appartiene a Lui. E quindi inutile diciamo, ma sai, potrebbe durare un po' più a lungo. Allora, quindi dicevo che valutando la storia dei vari miracoli che sono avvenuti non solo nell'Ottocento, no? Sapete, io mi prendo qualcuno la parola, dice, la briga di controllare. Ma vediamo, no? Quindi, valutando la storia dei vari miracoli, dei vari personaggi che si sono succeduti nell'ultimo secolo e non solo, ma che ancora oggi come oggi, sono di un anno fa, 2 anni fa, oggi, anche oggi, continuano ad esserci le stesse cose. Solo che, ripeto, bisogna avere voglia di guardarle queste cose. Se volete poi vi girerò comodamente il video dei video. Allora, qualcuno, Renata ride, ma è così. Allora, valutando questo, vedete, sono lampanti le parole che abbiamo letto prima di Tessalonicesi, cioè non lasciano dubbi, non lasciano spazio a dubbi. Si capisce esattamente che cosa vuol dire che la venuta di quell'empio, e quindi lo spirito dell'anticristo, avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, segni bugiardi, prodigi e ogni cosa. Allora, una grande religione secolare che ha avuto il nome di cristianesimo, ma purtroppo ha rinnegato tutti i principi della fede, c'è una storia lunga, anche queste cose qui dobbiamo cercare di capirle. Quando noi vediamo un prete, dobbiamo, se siamo, abbiamo acquisito la conoscenza biblica, sappiamo che è legale nei suoi vestiti, è legale perché non può offrire più sacrifici, perché nessuno dopo Cristo può essere sacerdote, se non tutti i credenti che fanno da tramite, ma senza offrire un sacrificio. Ma i credenti presentano il sacrificio che Cristo ha fatto per ognuno, che è una cosa diversa. Ma non ci può, è impossibile che ci sia questo. Allora, basta avere le idee chiare, sedersi un attimino con calma e fare quattro conti. Vedete, eppure in tutti questi secoli il piacere di farsi sedurre, ingannare da falsi profeti è esattamente quello della Diana, degli Efesini o di Artemide per i Romani. È lo stesso spirito che spinse gli ebrei a farsi un vitello d'oro nel deserto. Io non ve lo leggo, ma sono cose che le conoscete. Nel deserto, e ad adorarlo. Quando? Mentre Mosè era appartato per ricevere la legge di Dio. Cioè, mentre Mosè un attimino se n'era era andato appartato ed era con il Signore per ricevere la legge, gli altri facevano ciò che non era, non solo possibile, ma era contrario completamente alla parola di Dio. Allora peccarono gli uni gravemente, così peccarono gli altri pesantemente. Ora gli uni sono gli ebrei, che all'inizio si fecero il vitello d'oro. E voi sapete cosa gli costò tutto questo? Gli costò 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, finché quella generazione non perì. Ve lo ricordate? Ah, non è che è stato un peccatuccio da poco, eh? E così peccarono gli uni e così peccarono gli altri, cioè i nostri, tra virgolette, amici cattolici, e di cui abbiamo fatto parte anche noi, ortodossi, tutti quelli che volete, tutti quelli che cincischiano e fanno affari con queste persone e si baciano e si abbracciano senza porsi alcuna domanda. Allora, già come bestie senza ragione hanno adorato il frutto della loro perversione, gli idoli di pietra, di metallo e di gesso e di tutto quello che volete, di legno, di tutto ciò che volete. Hanno speso, pensateci bene, quando lo fecero gli ebrei nel deserto, hanno dato tutti, ognuno ha dato il suo oro, i loro anelli, tutto quello che avevano. Hanno speso risorse enormi per onorare i loro dei, dei che si erano costruiti con le loro mani, ieri come oggi. Non pensiate che oggi le cose siano diverse. Vedete, le statue hanno un costo. Statue hanno un costo. Una statua hanno costi non da poco, fare una statua. Forse costa molto meno fare un dipinto che un, che ve lo dice uno che forse se ne intende. No, quindi costa molto, ma poi ce ne sono di vari materiali, ma i costi sono sempre. Vedete la storia del Papa, di Giulio II, la storia delle indulgenze dovrebbe farci capire, chi conosce un po' la storia del nostro amico Lutero, che ha detto no, questo è ormai insopportabile, loro vendevano, dicevano, avevano bisogno di soldi e ti vendevano quello che volevano. Dice, se pagate siete salvati. Questa è una cosa, un'altra bestemmia, è una bestemmia gravissima. No, perché non si può comprare il dono di Dio con niente. Però loro dovevano ottenere i loro scopi, così come oggi vediamo ancora oggi. La città del Vaticano è rimasta con la sua basilica, San Pietro, eccetera. Allora, ma io mi chiedo, le parole dell'Apostolo Paolo, che erano scritte tranquillamente nella lettera agli Ateniesi, non dovete immaginare che la divinità sia simile a pietra, oro, ce l'avevano scritte, ma non l'hanno mai messa in pratica, no? E queste parole sono chiaramente scritte nelle Bibbie cattoliche, a parte quando il contrasto era troppo grande, le sostituivano, hanno fatto in modo di sostituire il secondo comandamento. Sapete benissimo, non farti immagine alcuna, l'hanno tolta. Ecco. Ma adesso la realtà è questa. Allora, non solo si sono date varie dissolutezze, capisci? Fornicando con le loro statue in tutti questi anni. Perciò Dio li ha abbandonati nelle mani di Satana. Pensavate il contrario voi? Se leggiamo la lettera, pensavate il contrario? Pensate che per gli idolatri c'è un'altra via, c'è un'altra speranza? A cosa li abbandonate? Adesso ci arriviamo, un po' per volta facciamo qualche esempio pratico. Le abbandonate nelle mani di Satana? Che cosa? Perché le abbandonate nelle mani di Satana cosa significa? Significa che ne hanno fatto ciò che ha voluto. Satana ha fatto ciò che ha voluto con loro, sia nel loro corpo, sia nella loro mente. Cioè, insomma, tu passi sotto, sei abbandonato da Dio e passi sotto un altro padrone, perché hai cominciato una strada e sei andato a finire per l'altra. Ne ha fatto ciò che ha voluto, sia nel loro corpo, sia nella loro anima. Vediamo qualche esempio. Stiamo attenti a queste parole e pensiamoci molto bene. Voi ritenete banali queste cose? Forse perché non avete mai riflettuto abbastanza. Allora cerchiamo di riflettere questa mattina su che cosa vogliono dire queste parole. Sì, se sai, sì, Satana regna in quella chiesa da secoli. Avete qualche dubbio? Avete qualche dubbio? Ma il Signore sappiamo che per ogni cosa utilizza anche gli strumenti peggiori. Ma abbiamo già detto in un'altra occasione che utilizzare una persona non significa che necessariamente questa persona ne è salva, ma per nulla. Perché Balaam ne è un esempio, no? Ha utilizzato Balaam, ma lo ha costretto a benedire Israele. Ma Balaam era un perverso, era un nemico. Quindi, e possiamo continuare. Allora, non c'è nessuna cosa legale in tutto quello che questi signori in 2000 anni hanno fatto alla parola di Dio, davanti alla parola di Dio. Cosa c'è di legale? Cosa c'è di legale? Hanno rubato completamente, stravolto completamente tutto ciò che dice il Vangelo. L'abbiamo visto poco poc'anzi, l'abbiamo letto dalla parola di Dio. Seguivo, guardate che poi le cose negli ultimi tempi poi si moltiplicano, perché l'informazione, moltiplicando l'informazione, le cose crescono. Allora, seguivo in questi giorni un filmato di una signora che, tornando da Medjugorje, voi sapete che ce ne sono tutti i viaggi organizzati, ormai tutti i paesi ne hanno qualcuno. E questa signora tornava a Medjugorje, aveva comprato una delle tante statuine che si vendono, una Madonnina. Sapete che ormai ne fanno tutte le misure, più o meno alte, basse, medie, come la volete. E che cosa è successo? Poi se volete, siccome io ci ho perso un po' di tempo, ma il tempo non è mai perso per le, se uno si informa. Tornando a casa, diciamo che la cosa è recente, dico 2 anni fa, al film, tornando a casa, scopre che questa statuina comincia a piangere sangue. Allora, come in tutte queste occasioni, perché il loro cristianesimo è questo, non quello della signora che è ignorante come una bestia, ma tutto il clero, capito? Allora, non solo piangono sangue, ho visto che piangono olio, piangono di tutto, piangono di tutto. Ma per quello vi dicevo prima, hanno abbandonato, perciò Dio le ha abbandonate nelle mani di Satana, che ne ha fatto ciò che ha voluto, sia nel loro corpo che nella loro anima. Nella loro anima hanno creduto completamente alla menzogna, lo abbiamo visto, perché Dio manda loro efficacia ed errore. Nel loro corpo, cosa è successo? Nel corpo della Signora, dopo un po', visto che adesso ci sono le processioni lì, ma non è l'unico posto, ragazzi, è piena sta roba. È pieno, pieno, l'Italia è piena di queste cose, non solo. E che cosa è successo? Ormai ci sono migliaia di persone che fanno la processione. Ma nel corpo della signora cominciano ad apparire dei segni strani, che loro chiamano stimmate, delle collane, delle croci, ma si vede che sono segni satanici, mostruosi da vedersi. Sulle gambe, questo qui ha tutta una serie di persone, a partire da Padre Pio, all'altra signora calabrese che è morta da poco, di cui la RAI ha fatto filmati, la signora Natuzia Evolo, e così via, è pieno di questi, e tutti dicono: ma è possibile? Evidentemente il diavolo non sa disegnare, no? E fanno delle cose terribili col sangue. Gli appaiono questi segni addosso, ma brutti, brutti, brutti. Eppure si manifestano in queste persone, poi si manifestano non solo questi segni, ma anche delle sorte di miracoli. Diventano indovini e fanno tutta una serie di cose del genere. Un esempio tra tutti, forse il più grande, è quello di Padre Pio. Tra queste, ma quindi vedete, a tutti i livelli si gestisce, Satana si comporta in questo modo, ma perché? Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità queste persone. Ancora oggi io vorrei capire che cosa c'entrano col cristianesimo. Nella cattedrale di Siena, per esempio, ci sono delle ostie. E la storia adesso non voglio raccontarla è tutta, che sono rimaste incorrotte dopo, si parla di 400-500 anni, dove vedrete e vi renderete conto che una di queste poi anche lì ha cominciato a perdere sangue, ha sporcato le mattonelle, quelle mattonelle sono state prese, se non, per dimostrare che quello era il miracolo che dice il corpo di Cristo, cioè insomma danni enormi nei confronti delle persone che si perdono, che sono perse. Allora, ecco perché dico non c'è nessuna cosa che è legale davanti alla parola di Dio con queste manifestazioni. Ora, se osservate attentamente questi fenomeni che avvengono tutti i giorni, la storia è lunga di queste cose. Ma perché vi dico questo? Faccio proprio fatica a capire chi ancora che ha creduto e si definisce credente pensa che ci possa essere qualcosa di buono nella Chiesa Cattolica e non solo. Capite? capisci? Perché sono persone che hanno deviato completamente gli umili, i semplici, e si sono fatti che si sono fatti a loro volta deviare. Non diamo solo la colpa a chi, eccetera, no? Allora, ecco perché queste parole di Tessalonicesi sono così importanti. Allora, la storia, vedete, si ripete. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. E dopo i grandi miracoli che Dio fece, cerchiamo solo di meditare, ma queste cose ci mettono a nudo, ci scoprono. Dopo i grandi miracoli che Dio fece per liberare il suo popolo, ve ricordate le 10 piaghe d'Egitto, eccetera, eccetera. Nel frattempo avvenne un altro fatto strabiliante. Dio ha comandato a Mosè di, col suo bastone, di stendere il suo bastone, e poi è venuto fuori un grande vento orientale che è soffiato tutta la notte, finché le acque si sono aperte e hanno formato due muri. E loro sono riusciti a passare sulla terra asciutta. Quindi, abbiamo visto che poi ha distrutto l'esercito del faraone, facendo in modo che questi muri di acqua cadessero addosso all'esercito del faraone che ne inseguiva. Dopo questo, e queste sono le cose sconvolgenti, per quello dico stiamo attenti, perché dopo questo, perfino dopo aver attraversato, questo è quello che mi sconvolge, dopo aver attraversato il Mar Rosso, peccarono donandosi all'orrenda idolatria. Si fecero il vitello, perché Mosè si era appartato un attimo, dice è sparito, chissà dove è andato. E che uno non deve aver bisogno di Mosè, non deve aver bisogno di Ferruccio o di chiunque sia. Cioè, allora quello che maggiormente mi lascia stupito è come si definisce credente chi può tollerare Izebel. Però dice anche il Signore Gesù nella lettera dell'Apocalisse. Vedete, io non sto facendo la guerra a nessuno, sto parlando a dei fratelli affinché possano comprendere le cose che sto dicendo. Perché quando dico che uno banalizza, certo, la signora di cui parlavamo prima, si è portata lei il pericolo a casa. Cioè l'ha comprato perfino, ha speso i suoi soldi. O no? Si è portato lei il pericolo a casa. Dov'è che Satana si insinua? Si insinua in queste cose. Quindi, cari fratelli e sorelle, pulite le vostre case e le vostre persone da ogni lievito. Non dite, ma questa cosa, sai, ma sì, ma io tanto a me non mi tocca, tanto difficile che mi succeda qualcosa perché io tanto sono credente. Tu sei credente più o meno, sei credente se tu obbedisci completamente alla parola di Dio, altrimenti, allora, quindi ancora molti credenti, tra virgolette, evangelici, ritengono i cattolici dei fratelli. Ma io mi chiedo, ma voi non temete Dio? Ma non temete Dio? Ma non vi dice, cioè, ma non vi dice niente la storia? La sua parola non vi dice niente? Israele ha vagato nel deserto 40 anni, non vi dice niente? Che ha vagato altri 2000 anni, non vi dice niente? Allora, e allora vi leggo qualcos'altro. Il Signore dice, io sono un Dio geloso. Io sono un Dio geloso. Allora, Esodo 20, capitolo 5. Scusate, sì, Esodo 20, Capitolo 5, aspetta, leggo io. Il Signore dice chiaramente in questi versetti che chi fa tali cose lo odia. Aspetta un po', versetto 5, prova a leggere.
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
Esatto. Poi anche Deuteronomio 5:9.
Non ti prosterrai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
Oh, allora, queste cose. Allora, io dico, ma è così difficile capire che chi fa queste cose odia il Signore, addirittura lo odia. E noi siamo così buoni da fare sconti, sapete? Facciamo tanti sconti. Non saprei che dire. Ognuno risponde, cari fratelli e sorelle, della propria coscienza, della propria fede. Io rispondo della mia e voi rispondete della vostra. Allora, quindi c'è scritto chiaro: nessuno si faccia ingannare. L'Eterno non fa sconti al male e a chi tollera il male. Perché abbiamo visto che Gesù Cristo dice nella lettera in Apocalisse, dice: io con te ho questo, che tu tolleri Izebel. Allora, troppa zavorra ci siamo portati dietro in tutti questi anni. E il guaio è che non siamo ancora disposti a gettare via questo. Cioè, noi siamo, cioè, siamo nati così, abbiamo visto che contenti del presepe e di tutto quello che non c'è niente di male, la storiella, così come viene innalzato e adorato il bambinello durante il Natale di gesso, e così come eccetera, 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 e non ci vediamo mai niente di male. Perché fa parte del nostro bagaglio che ci è stato inculcato. Ma anche io ho avuto un bagaglio del genere. Tutti i credenti hanno avuto un bagaglio del genere. Non crediate che la Chiesa ortodossa era esattamente uguale. Quindi, poi io sono stato per tanto tempo anche in collegio nella Chiesa Cattolica, quindi vi lascio immaginare. Allora, noi ci portiamo dietro troppa zavorra e non vogliamo rinunciare a tutte queste cose, perché riteniamo che in fondo non facciano loro, non facciano niente di male, no? E infatti i risultati li stiamo vedendo un po' per volta. Non si può mettere il vino nuovo in odri vecchi. Allora, se noi abbiamo creduto, questa fede rappresenta il vino nuovo, il vino nuovo, e non possiamo metterlo certo nel nostro vecchio uomo, perché salterebbe in aria, si romperebbe la botte. Quindi dov'è la nostra novità di vita? Dov'è che gli altri vedono questa novità di vita? Dove? Dove? Me lo sapete spiegare? Fatemelo capire. Allora, ora facciamo bene attenzione a non essere presi nel laccio, nell'inganno di Satana, anche noi. Non scherzate con queste cose. Dici, sì, ma io sono solo una figurina di qui nascosta nel, non si sa mai. Se stiamo ancora a discutere così non faremo mai alcun progresso. Resteremo impantanati nelle sabbie mobili dei dubbi che Satana ha seminato ampiamente nella vita di tutti quelli che periscono e pensano di avere un atteggiamento più morbido, più tollerante. Non si fanno sconti allo spirito dell'avversario. Circoncisi di cuore, cosa significa? Significa questo: chiudere completamente con il passato, chiudere con ciò che il Signore ha condannato. Se non vogliamo anche noi odiare il Signore, dici no, ma io non lo odio, io lo prego, parlo bene con Lui. Beh, io credo che la parola di Dio non può essere cancellata. Vedete, gli israeliti si portarono dietro dall'Egitto la zavorra dei loro costumi, che avevano imparato chi è che adorava vitelli, eccetera. Gli egizi. Loro si riportarono dietro dall'Egitto la zavorra dei loro costumi idolatrici, perché ritenevano non ci fosse niente di male. Anzi, che le due cose potessero convivere. Capito? Adesso è sparito Mosè un attimo. E che male c'è? Fino adesso siamo stati guidati, cioè il popolo poi alla fine segue chi gli risolve il problema in quel momento immediato, se non lo risolvi, no. E va così. Allora, voi fate le stesse cose ritenendo i cattolici fratelli, cercando quello che di buono c'è in loro. Ognuno faccia come meglio crede. È vero, non possiamo negare che nella loro idolatria hanno anche tentato di tenere qualche valore cristiano. Non è che potevano mettere in pratica le cose buddiste o eccetera eccetera, anche se però c'è una facciata, c'è stata, no? Ma per sempre, pur sempre, idolatri rimangono e fuori dalla grazia di Dio. E vi spiego perché. Perché cercano di comparare con le opere e con il loro sapere, tra virgolette, quello che il Signore ci ha donato gratis e non per meriti. Se voi parlate con loro, devono fare delle opere. Devono fare delle opere. E non solo. Se uno sostituisce il sacrificio di Cristo con uno proprio, con una cerimonia, ma secondo voi, cosa fate? Cosa dite voi? No, io vorrei capire cosa dite voi. Ci avete mai fatto caso? Pensateci. Cosa dite voi davanti a una cosa del genere? Eppure, mi pare che la parola di Dio sia chiara anche in questo. Più chiara di così? E no, ma allora, in fondo io sono convinto che, certo, il giudizio spetta sicuramente al Signore, ma a noi ha dato spirito di discernimento, no? Ha chiesto, e chi non ce l'ha lo chiede a Dio questo. Allora, per noi rimangono comunque degli avversari che pervertono la parola di Dio. Ed è questo di cui dobbiamo prendere coscienza. Noi non dobbiamo odiare nessuno, ma odiamo le opere del male, odiamo tutto ciò che si oppone alla verità e alla parola di Dio, che non siamo noi che diciamo quello che è verità, lo dice la parola stessa. Non siamo noi che ci stiamo dicendo no, quello che diciamo noi è vero e quello che dicono gli altri è falso. Lo dice la parola di Dio. Non è difficile comprendere tante cose. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente donate. E questo per me è una cosa che mi sta tornando un po' da un po' di tempo, anche riguardo a tanti fratelli, che non dico altro, poi ognuno se la vedrà col Signore. Io sono convinto di questo. Nessuno può vendere quello che Dio ci ha donato. Nessuno può vendere. E nessuno può comprarlo con dei sacrifici. Hai capito? Nessuno ne può vendere quello che Dio ci ha donato. Se Dio mi ha donato, ci fa dei doni, vero? E vengono da Lui. I doni che Dio ci fa, che però facciamo pagare? Che faccio? Io vi faccio pagare il culto? O vi faccio pagare il libro che... O vi faccio tanto per... E potremmo andare avanti per lungo in tutto questo. Quindi che questo sia molto chiaro. Nessuno può vendere quello che Dio ci ha donato e nessuno può comprarlo con dei sacrifici, perché questo è un abominio davanti a Dio. L'unico sacrificio che Dio ha gradito è quello che ha fatto Gesù Cristo. Non ce ne possono essere altri. Ed è per questo che dovremmo aprire gli occhi definitivamente ed avere chiare così. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire, il Signore ci pone affinché possiamo, dobbiamo fare attenzione alle cose che sono scritte per non cadere e scadere anche noi nella vita degli scellerati, perché la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti. Abbiamo visto anche che il sole in molti di questi luoghi, no? Pulsa, sono segni del sole, segni di qua, segni di là. Sono tutte cose documentate, come ciò che avviene a questi poveri, poveracci che sono finiti nelle grinfie di Satana e il loro corpo è martoriato e avvengono fenomeni di ogni genere. E poi vengono presi e sfruttati anche loro per altri pellegrinaggi. E vediamo che alla fine la richiesta qual è? Se mi costruite una cattedrale a mio nome. È successo così a Lourdes, è successo così ovunque succede, si innalzano queste cattedrali, non a Dio. E anche perché il Signore non sa cosa farsene di cattedrali, il Signore l'unica cattedrale che accetta è la costruzione della sua chiesa, che non è fatta di pietre, ma è fatta di anime viventi, è fatta di uomini. Amen.